Benvenute e benvenuti su Radio Immagina, l'ascolto di topi di campagna, topi di città, la trasmissione dedicata a storie di animali, natura ed ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis che vi parla al microfono. Questa è la rubrica radiofonica per tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori che sono attenti alla nostra impronta ecologica e che amano la natura. Chi fa la scarpetta nel piatto, perché la scarpetta è molto ecologica, evitando che cibo ancora prezioso finisca nello scarico o nell'immondizia. Chi porta a riparare vestiti, scarpe, contro la moda consumistica dei vestiti e delle scarpe usa e getta. Chi si accorge che è tornata la primavera in città perché ricompaiono le rondini, o meglio i rondoni. Nella trasmissione di oggi parliamo proprio di un animale che accompagna la vita dell'uomo da almeno 6.000 anni, cioè galli e galline. Anzi, più in specifico parleremo di galline ovaiole. E partiamo da quel modo di dire, quella domanda insoluta apparentemente, che appunto viene prima l'uovo o viene prima la gallina, per dare una risposta del tutto certa. Prima dell'uovo c'è sempre, viene sempre una gallina. E infatti vogliamo soffermarci proprio sulle galline ovaiole, su come sono allevate, sulla realtà che c'è dietro alle uova che ritroviamo nel piatto. Sappiamo che gli allevamenti di oggi sono per lo più intensivi. Questo vuol dire allevamenti al chiuso, ad altissima densità, dove gli animali stanno stretti in spazi molto piccoli, dove sono utilizzati naturalmente medicamenti, perché questa densità porta a una facile diffusione delle malattie, e dove sono usati metodi di forzatura della produzione, come per esempio l'esposizione alla luce di lampade, perché le galline hanno un loro equilibrio naturale che è collegato al cosiddetto fotoperiodo, cioè alle ore di luce giornaliere, quando queste diminuiscono sotto a 12, quindi quando si va nell'inverno, nella brutta stagione, le galline fanno meno uova. La cosiddetta carriera dura un paio d'anni, dopodiché la gallina ovaiola di queste razze selezionate solo per fabbricare uova finisce con la macellazione perché la produttività diminuisce. Di questa condizione delle galline ovaiole, va detto, i consumatori cominciano ad avere una certa consapevolezza, anche se non nei dettagli, e quindi ecco che cerchiamo negli scaffali del supermercato uova di galline che siano allevate a terra, uova di galline che siano allevate all'aperto, uova biologiche, eccetera. Insomma, le cose stanno un po' in questo modo, ma torniamo un attimo indietro a quando gli allevamenti intensivi non esistevano ancora, le galline facevano parte del vissuto quotidiano, i pulcini circolavano nelle aie e tutti avevano la possibilità di osservare questi graziosissimi animali. Dalla suite di Madiest Petrovich Mussorgsky, quadri di un'esposizione scritta dal compositore romantico russo nel 1874, il balletto dei pulcini nel loro guscio. Esegue l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal maestro Carlo Maria Giulini. Ed eccoci qui dopo la pausa musicale per riprendere il nostro argomento tosto di oggi, che è l'allevamento delle galline ovaiole. Oltre a quello di cui abbiamo parlato, cioè delle condizioni in cui vivono queste povere galline, c'è poi un altro aspetto poco conosciuto perché è un po' tecnico, che è quello della cosiddetta rimonta. In zootecnia con rimonta si intende il turnover degli animali produttivi, quindi la sostituzione delle galline che sono andate fuori produzione. Abbiamo detto, dopo un paio d'anni la produttività diminuisce, le galline vengono macellate con nuove gallinelle, galline giovani. Questa rimonta avviene attraverso aziende specializzate che si occupano della riproduzione delle galline ovaiole. Naturalmente le uova che vengono prodotte in questi allevamenti sono destinate statisticamente a far nascere per metà pulcini maschi e per metà pulcini femmina. Questi maschi non sono di nessuna interesse dal punto di vista produttivo, e quindi la triste realtà è che nella maggior parte dei casi vengono eliminati alla nascita, vengono sostanzialmente triturati appena schiudono le uova. Questa è una cosa davvero atroce che i consumatori per lo più ignorano. Su questo negli ultimi anni in effetti un po' di attenzione c'è stata, e alcune aziende si sono orientate a organizzare il ciclo produttivo secondo il metodo della tutela del pulcino maschio, così viene chiamato, il che vuol dire che questi pulcini non vengono immediatamente macellati in quel modo orrendo che abbiamo detto, ma vengono allevati per farne dei galletti, dei polli da carne. Il problema è un po' analogo, diciamolo pure, a quello della produzione del latte. Anche in quel caso il vitello è soltanto un mezzo per stimolare la lattazione della vacca da latte, e quindi viene macellato molto giovane, avviato all'ingrasso e poi appunto macellato. Questa questione della rimonta delle galline vaiole è uno di quei grandi dubbi che hanno i consumatori vegetariani, perché è vero che mangiando l'uovo di per sé non si uccide un animale, ma quell'uovo è stato prodotto in un ciclo che comunque prevede purtroppo un elemento di crudeltà animale, se non più di uno. In questo quadro non proprio allegro c'è però una buona notizia, e cioè che recentemente è stato messo a punto un metodo che consente di diagnosticare prima che i pulcini nascano se quell'uovo contiene un embrione maschio o un embrione femmina, e quindi le uova possono essere scartate in anticipo prima che i pulcini vedano la luce, e possono essere quindi eliminate quelle che darebbero pulcini maschi. Questa è una tecnica a cui si stanno rivolgendo le aziende che sono orientate a un allevamento delle galline vaiole diverso, alternativo all'allevamento intensivo. Peraltro qualcosa dovranno fare anche le aziende intensive, perché nel 2022, questa è l'altra parziale buona notizia, il Parlamento ha finalmente approvato un provvedimento che vieta l'eliminazione alla nascita dei pulcini maschi della filiera dell'ovaiole dal 2026. Ma ne vogliamo parlare proprio con un allevatore, perché abbiamo ai microfoni di Radio Immagina Maurizio Ciglià, che è fondatore, che gestisce l'azienda Le Porte di Roma Galline Felici, un'azienda etica che da alcuni anni ha intrapreso una sperimentazione di allevamento all'aperto, di allevamento naturale delle galline. Facciamoci raccontare dal nostro ospite, che ringraziamo per essere ai microfoni di Radio Immagina, come è nata l'idea di questo allevamento.
Sì, questa esperienza è nata da una passione per gli animali. Abbiamo cominciato con qualche gallina e poi piano piano ci siamo sempre più appassionati, e ora le alleviamo in maniera cospicua.
Ci vuole raccontare un po' come funziona la sua azienda, come è organizzato il ciclo produttivo, come vi siete strutturati anche per la vendita dei prodotti?
Sì, noi abbiamo due pollai dai quali ricaviamo le uova e le mandiamo in consegna. Abbiamo diversi canali di vendita, serviamo sia ristoranti di un certo livello, chiaramente perché utilizzano prodotti naturali, sia consegne a domicilio presso gli utenti finali. Quindi raccogliamo le uova freschissime a mano e le consegniamo direttamente il giorno dopo. In questa maniera riusciamo a garantire una freschezza e una qualità superiore.
Ecco, e le galline invece come sono allevate? Innanzitutto, quante galline avete, attualmente?
In questo momento, fra tutti i pollai, abbiamo circa 8.000 galline e sono allevate in maniera naturale, molto semplicemente. Hanno uno spazio interno dove si ricoverano la notte, dove mangiano, dove fanno le uova, e poi un grande spazio esterno, ne possono soffrire quando vogliono, perché hanno delle porte che si aprono con degli orologi la mattina all'alba e si richiudono dopo il tramonto quando loro sono rientrate. Quindi fanno una vita del tutto naturale e serena.
E tutto questo alle porte di Roma, giusto?
Esattamente, siamo praticamente a Roma, sì, in un posto molto bello, in campagna, con il bosco, veramente bello, stanno veramente bene, sono veramente felici.
E la gallina che vive da voi, che vita conduce? Cioè, mediamente quanto invecchia, per esempio?
Guardi, noi utilizziamo un metodo un po' particolare perché noi non uccidiamo le galline a fine carriera, diciamo. Quando non diventano più produttive, le spostiamo in un pollaio apposito dove loro continuano la loro vita tranquillamente. E noi abbiamo galline che abbiamo dall'inizio, da quando abbiamo cominciato, che hanno circa 8 anni, 9 anni, perché vivono lì fino alla morte naturale.
E la produttività quanto dura in media nella vostra azienda? Quanto rimane produttiva una gallina vaiola?
Allora, guardi, noi non forziamo assolutamente le galline, quindi hanno un ciclo, un fotoperiodo naturale, non mettiamo luci all'interno dei pollai, quindi vivono in maniera naturale, e loro per 4-5 anni continuano a fare le uova. I primi 2-3 anni chiaramente ne fanno un po' di più, e poi piano piano comincia a scemare, però continuano a farle perché è tutto naturale, fino a quando non si fermano chiaramente.
Il problema della rimonta, come lo avete affrontato?
Guardi, questo problema può essere superato perché è stato inventato un metodo, un reagente che va direttamente sull'uovo e viene determinato il sesso del nascituro. Quindi viene eliminato l'uovo e non ucciso il pulcino, cioè non nascerà mai quel pulcino. Quindi in questa maniera noi abbiamo tutta la filiera senza crudeltà animale, sia dalla nascita fino alla morte.
Questa nuova modalità è una cosa che è stata inventata in Italia, sono aziende italiane quelle che consentono di fare la rimonta etica, diciamo, dei
No, è
pollai?
stata inventata in Germania, è stata inventata da un'azienda tedesca, però ormai si comincia ad avere più cultura anche in Italia, soprattutto le nuove leve si avvicinano più alla campagna, si avvicinano più al metodo di vita naturale, si sta recuperando molto da questo punto di vista e quindi viene applicato anche in Italia questo metodo da diverse aziende.
Quindi voi riuscite a trovare dei fornitori italiani che applicano già questo metodo?
Sì, non locali umbri o marchigiani, comunque sempre italiani.
Senta, adesso invece faccio l'avvocato del diavolo. Queste uova prodotte in maniera così naturale e così soprattutto etica, escludendo la crudeltà nei confronti degli animali, ovviamente costano di più, quindi è un lusso poter consumare queste uova. Lei che cosa mi dice?
No, guardi, non è assolutamente un lusso, anzi, costano sicuramente di più, poi rispetto a cosa? Rispetto a delle uova che vengono prodotte sul mercato, e sappiamo tutti come vengono prodotte. Quindi è chiaro, costano sicuramente di più, ma innanzitutto hanno una resa maggiore, e poi hanno delle qualità che le altre uova non hanno, come carico proteico e via discorrendo. Quindi il costo in se stesso sì, è superiore, però i benefici sono talmente tanti che non si può paragonare il costo superiore, ecco.
Lei lavora da molti anni con le galline, con questi animali. Che cosa ha capito delle galline? Qualcosa che noi sicuramente non sappiamo, non immaginiamo. Ormai le galline sono così lontane dalla nostra vita quotidiana. Una volta erano parte, no? della vita quotidiana.
Certo.
Adesso le galline, veramente, per far conoscere una gallina a un bambino bisogna veramente impegnarsi. Ecco, lei che le conosce da vicino, che cosa sa di questi animali?
Guarda, io ho imparato molto, mi sono appassionato alle galline, ho imparato tanto perché comunque la gallina è un animale che impara a fare delle cose, cioè quando la prendi all'inizio gli devi insegnare a fare delle cose e lei farà quello per tutta la vita. Riesci veramente ad averci un rapporto con le galline, per questo noi non le uccidiamo a fine carriera, perché diventano per noi come animali da compagnia, molto molto intelligenti, che se ne dica. Riescono a fare delle cose incredibili, veramente.
Per esempio, ci faccia qualche esempio.
Per esempio, loro sanno dove devono andare a fare le uova. Loro sanno dove devono andare per uscire, per andare a mangiare all'esterno. Cioè, una volta che tu gli hai insegnato quello che devono fare, loro lo faranno per sempre. Loro fanno una scala gerarchica all'interno del gruppo, per chi comanda, chi sono i sottoposti. Quindi c'è una sorta di comunità. Si capisce quali sono le galline che comandano, quali sono le galline che invece devono obbedire. Cioè, è un mondo che cioè, all'interno ti appassiona moltissimo, perché hanno un mondo proprio a parte. Cioè, riesci a fare una scala gerarchica, per gli animali non è una cosa indifferente.
Certo, vuol dire avere delle competenze che noi umani magari non sospettiamo, che non comprendiamo. Nell'ambito della vostra azienda così sperimentale, avete previsto anche qualcosa che riguardi la possibilità di adozioni delle galline anziane? C'è già questo progetto?
Il progetto sì, adotta una gallina, perché noi abbiamo a fine carriera, come dicevo prima, le galline le mettiamo in un pollaio apposito dove loro continuano a vivere. Chiaramente, non essendo più produttive, hanno un costo di mantenimento. E ha fatto appunto questo progetto, adotta una gallina, quindi le persone possono andare sul sito, adottare una gallina che rimane da noi gli facciamo un certificato di adozione, gli spediamo delle uova tutti i mesi, in quella maniera, delle uova chiaramente di altre galline nostre produttive, e in quella maniera con il guadagno riusciamo a mantenerci le nostre galline anziane, e ci piace molto.
Bene, allora grazie ancora per essere intervenuto alla nostra trasmissione e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
Abbiamo parlato sin qui di allevamenti, ma di loro, delle galline, abbiamo detto veramente poco. I polli, galli e galline sono animali domestici che appartengono alla specie Gallus, Gallus domesticus. La loro origine probabilmente in India, dove 4.000 anni prima della nascita di Cristo sono stati fatti degli incroci di volatili selvatici che hanno portato appunto al pollo. Da lì sono arrivati in Europa attraverso la Persia e poi la Grecia. Sono animali decisamente onnivori che nella loro dieta comprendono persino sassolini e pezzettini di muro. Questo sembra un po' per integrare la dieta con il calcio, ma anche perché i sassolini, che poi rimangono all'interno del loro stomaco, che per gli uccelli si chiama ventriglio, servono a sostituire la masticazione dal momento che nel becco non ci sono i denti. Altra caratteristica del Gallus domesticus è il forte dimorfismo sessuale, cioè il fatto che il gallo e la gallina sono così diversi, con il gallo che presenta i bargigli e una grande cresta. Questo lo sanno veramente anche i bambini, ammesso, come si diceva, che ai bambini succede ancora di vedere galli e galline dal vero o di sentire il cocco del chicchirichì della gallina e del gallo, che sono ormai scomparsi dal nostro paesaggio sonoro. Se non finiscono in pentola, non fanno qualche brutto incontro, le galline sono animali relativamente longevi, possono arrivare anche a 10 anni di età. Non sanno volare, come è noto, e questo è dovuto al fatto che il loro corpo è troppo grande e pesante rispetto alle ali, ed è certamente una conseguenza dell'evoluzione che questo uccello ha subito nel processo di domesticazione, nella lunga convivenza con l'uomo. L'uomo alleva il gallo e le galline per molti scopi, naturalmente per la carne, per le uova, per le piume, ma anche per motivi religiosi, ornamentali e, ahimè, per i combattimenti tra galli che sono vietati nei paesi più civili, ma che ancora si praticano in molti paesi. In Italia dal 2004, va detto, sono vietati tutti i combattimenti tra animali in quanto forma di estrema crudeltà. Quando le galline sono lasciate libere di vivere all'aperto, come avveniva un tempo, dimostrano subito, come ha detto anche il nostro ospite, una certa capacità di organizzazione sociale con individui dominanti che si distinguono perché hanno la priorità nella beccata, cioè sono quelli che mangiano per prime. E naturalmente poi c'è il ruolo del gallo che è di difesa e di tutela del pollaio. E proprio di galline che si sono organizzate racconta il film di animazione del 2002 Galline in fuga. Si tratta dell'avventura di un gruppo di galline e di un allevamento intensivo in Gran Bretagna negli anni 50. La Gran Bretagna è stata la nazione portabandiera degli allevamenti intensivi che organizzano una fuga. Hanno infatti scoperto che le galline non più produttive vengono trasformate in pasticcio di pollo, vengono uccise e da ultimo sono venute a sapere che la proprietaria dell'allevamento ha deciso di fare una vera e propria strage e quindi si organizzano per fuggire. Ma sentiamo proprio da loro, dalla protagonista Gaia, come si sviluppa l'idea di questa fuga.
Sapete qual è il problema? I recinti non sono solo intorno alla fattoria, sono qui, nella vostra testa. C'è un posto migliore là fuori, da qualche parte oltre quella collina e... beh, ci sono grandi spazi aperti e tanti alberi e erba. Riuscite a immaginarla? Buona erba verde.
E chi ci nutre?
Nessuno, ci nutriamo da sole.
Dov'è l'allevamento?
Non c'è allevamento.
Allora dove vive l'allevatore?
Non c'è allevatore, Baba.
È in vacanza?
Non è da nessuna parte, ma non capite. Niente conta delle uova al mattino, né allevatori, cani, aie, chiavi, niente recinti.
In tutta la mia vita mai sentito un tale fantastico mucchio di cavolate! Oh, affrontate la realtà, occhette! Le possibilità di fuggire da qui sono una su un milione.
È sempre una possibilità.
E queste erano le nostre amiche galline in fuga. Abbiamo detto che le galline convivono con gli esseri umani da almeno 6.000 anni e quindi la letteratura, la cultura è piena di riferimenti a questi animali. Il più noto è forse il canto del gallo nel Vangelo. Gesù dice a Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E poi l'indicazione di Socrate di sacrificare un gallo ad Esculapio. Poi le favole sulle galline a partire da Esopo, naturalmente non solo sulle galline ma anche sulle volpi e sulle faine che sono i loro tipici predatori. E questa dialettica tra galline e volpi ripresa poi anche da Gianni Rodari. Tanti detti, tra cui appunto quello con cui siamo partiti all'inizio, viene prima l'uovo, viene prima la gallina, adesso sappiamo la risposta. E poi c'era Margaret Thatcher che diceva il gallo può cantare ma è la gallina che fa l'uovo. La visione politica delle Lady di Ferro non è forse quella che preferiamo, ma questa sua definizione del potere femminile così pragmatica è abbastanza divertente. Le uova poi hanno un ruolo tutto particolare nella nostra cultura, a partire anche qui dalle favole, per esempio la favola della gallina dalle uova d'oro attribuita a Esopo, fino alle uova decorate come gioielli dell'orafo degli zar Fabergé e al simbolo delle uova nella Pasqua, quindi le uova di cioccolato con la sorpresa che sono una parte importante della nostra tradizione dolciaria. E ci sono tante canzoncine che parlano di galline e di pulcini e siamo nell'ambito della musica per bambini. Tra queste c'è una ninna nanna francese, la poule grise, cioè la gallinella grigia, È una sequenza di galline di tutti i colori che depongono l'uovo nei posti più impensati e dopo aver passato in rassegna la gallina grigia, la gallina rossa, la gallina bianca, la gallina bruna, si spera appunto che il bambino si sia addormentato. E allora chiudiamo la nostra puntata con la Poule Grise interpretata da Colette Magny, che è stata una cantante francese di grande carisma. Abbiamo parlato in questa puntata delle galline ovaiole, abbiamo detto con fermezza che prima dell'uovo viene la gallina, che l'allevamento intensivo delle galline ovaiole non ci piace e che apprezziamo le nuove sperimentazioni per tornare ad allevare le galline come era una volta, all'aperto, libere, di razzolare, di esplorare, di mettere in atto quei comportamenti che sono tipici di questo animale. E prima che parta questo inserto musicale, vi ricordo che se avete suggerimenti o proposte per questa rubrica potete scrivere a radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberi e risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.
Était une petite poule noire qu'allait pondre dans l'armoire. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. Était une petite poule blanche qu'allait pondre dans la grange. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. Était une petite poule grise qu'allait pondre dans l'église. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. Était une petite poule brune qu'allait pondre dans la lune. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. Était une petite poule beige qu'allait pondre dans la neige. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. L'était une petite poule rouge qu'allait pondre dans un bouge. Pondait un gros coco que Loulou mangea tout chaud. L'était une petite poule noire qu'allait pondre dans l'armoire. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. L'était une petite poule blanche.